il ritorno del principe. Di questa regola aurea era maestro, tra gli altri, l'onorevole Salvo Lima, esponente di vertice della corrente andreottiana e del sistema di potere politico mafioso in Sicilia, il quale soleva ripetere: quando si cala la pasta, si cala per tutti. D'altra parte, non è un caso che in Sicilia, dopo la fine della stagione delle lotte contadine e la breve parentesi in cui Pio La Torre fu segretario regionale del PC, non si è mai avuta una opposizione reale sui molti terreni cruciali quali, per proporre solo alcuni esempi, quelli della lottizzazione degli appalti pubblici, delle assunzioni clientelari, del malgoverno della sanità pubblica, che costituisce la voce più importante della spesa pubblica regionale. Motivo. Uno dei motivi è appunto la capacità del sistema di coinvolgere i vertici delle piramidi, tra cui quelli dei partiti dell'opposizione, nei della gestione oscena del potere, svuotando così l'opposizione di reale contenuto. A questo proposito ricordo che nel 1975 Leonardo Sciascia fu eletto al Consiglio Comunale di Palermo come indipendente nelle liste del PC. Ben presto si rese conto che il suo nome era stato utilizzato come specchietto per le allodole per attrarre i voti della borghesia più evoluta. In realtà veniva tenuto fuori dalle stanze dei bottoni dove si consumavano accordi segreti, dove si celebravano i riti di quella politica oscena di cui abbiamo detto. Continuiamo con gli esempi, cercando una buona volta di aprire almeno qualche occhio. Per riprendere il filo del discorso, ancor prima di Tangentopoli e Mafiopoli, le indagini sulla P2 avevano svelato la trasversalità della gestione del potere al di là delle divisioni formali determinate dalle appartenenze politiche, come una radiografia che dietro l'involucro di carne del potere apparente lascia intravedere lo scheletro del potere reale che regge dall'interno il corpo sociale. E ancora, la vicenda Gladio dimostrò come lo stesso Parlamento, sede ufficiale della sovranità popolare, fosse stato tenuto all'oscuro di accordi stipulati nel fuoriscena tra detentori nazionali e internazionali della sovranità reale. Non è tutto. Nei processi di Mafiopoli è venuto alla luce il coinvolgimento di massa dei colletti bianchi nel sistema di potere mafioso e come molti omicidi siano maturati negli ambienti borghesi. Si è svelato che gli assassini non hanno solo fisionomie lombrosianamente truci, ma hanno anche volti familiari, hanno frequentato le nostre scuole, le nostre chiese, i nostri salotti. Per venire ai nostri giorni, alcuni dei più noti processi celebrati in questi ultimi anni hanno dimostrato che l'occulta trasversalità della gestione del potere nel nostro paese non è storia del passato determinata da patologie transitorie, ma realtà strutturale. Si pensi, per esempio, all'indagine penale sui cosiddetti furbetti del quartierino relativa ai progetti di scalata a due grandi banche, Antonveneta e Banca Nazionale del Lavoro, e al contempo a un importante polo della stampa, il Corriere della Sera. Prescindendo dalle diverse responsabilità penali o meramente politiche dei vari soggetti coinvolti, sulle quali naturalmente non entro minimamente nel merito, le cronache giudiziarie hanno messo in luce l'esistenza di un intrigo segreto per ridisegnare la mappa del potere politico, finanziario e mediatico nel paese con accordi trasversali tra esponenti di rilievo del centrodestra e del centrosinistra all'interno di una logica di lottizzazione del sistema bancario e finanziario nazionale. Gli accordi prevedevano di assegnare una grande banca a ciascuno dei due schieramenti politici. Il piano, concretatosi nell'illusione di tutti i controlli di legge con la cooperazione di avventurieri della finanza, di banchieri disinvolti e di esponenti delle istituzioni, è stato sventato solo grazie all'intervento della magistratura. Ricordo bene che alcuni dei protagonisti di questa vicenda erano stati coinvolti anni prima in una vicenda di segno analogo. La scalata nel 1999 alla Telecom, compagnia telefonica di Stato privatizzata 2 anni prima, grazie all'alterazione delle regole del libero mercato, la Telecom venne comprata e intascare ai registi dell'operazione una plusvalenza di 1,5 miliardi di euro, 3.000 miliardi delle vecchie lire. Parte di questo guadagno, 46 milioni di euro, finì nelle tasche di alcuni esponenti della finanza rossa, i quali, per sottrarla al fisco, la dirottarono su conti cifrati esteri. Tempo dopo la somma rientrò in Italia ripulita grazie allo scudo fiscale e al condono tombale approvato dal governo di centrodestra di Berlusconi. Si è poi appreso che esponenti del centrodestra e referenti della sinistra sedevano insieme nei consigli di amministrazione di società coinvolte in alcuni dei più rilevanti scandali finanziari. Matrimoni di interessi e manipolazione della democrazia. In tante vicende, i segreti accordi trasversali del potere possono determinare una manipolazione occulta dei meccanismi democratici e l'apparente indecifrabilità della politica ufficiale. La segretezza degli accordi avvince i grandi decisori in una trama comune di interessi e solidarietà che poi può declinarsi anche in alcune scelte legislative e di governo. Mi riferisco, per esempio, alle traversie della riforma della legge sul risparmio nel biennio 2004-05, alla mancata riforma del sistema del duopolio televisivo, alla mancata soluzione legislativa del problema del conflitto di interessi, all'indulto del 2006, eccetera. Il potere visibile rischia così di divenire il figlio bastardo di quello invisibile, generato a sua volta da una miriade di segreti matrimoni di interessi o di transazioni sottobanco. La politica come network principale del potere sembra sciogliersi in una ragnatela di network di potere legali, illegali e misti, in continua e sotterranea contrattazione all'insegna di quelli che sembrano essere rimasti gli unici reali regolatori di rapporti sociali, i rapporti di forza giocati a tutto campo scavalcando i circuiti istituzionali. La ricostruzione di tante vicende emerse nei processi penali dà talora la sensazione che, sotto la crosta del potere visibile ufficiale, la piduizzazione del potere rischia di divenire progressivamente realtà di sistema, rendendo ogni giorno più evanescente la linea di confine tra legale e illegale. Non ritiene che una delle principali spie linguistiche di questa mutazione sia costituita dalla progressiva diffusione della categoria concettuale sistema criminale nel linguaggio di coloro che per ragioni professionali si occupano di fatti criminali, magistrati, forze di polizia, criminologi? Oggi il concetto di sistema criminale è entrato nell'uso corrente delle analisi della Direzione Nazionale Antimafia, dei servizi centrali di polizia e degli operatori come adeguamento linguistico necessario per definire una res nuova la cui concreta fenomenologia non è inquadrabile nelle vecchie categorie di associazione o organizzazione criminale. Questo termine nuovo cosa definisce esattamente? Un sistema integrato di soggetti individuali e collettivi? Una sorta di tavolo dove siedono figure diverse, non tutte necessariamente dotate di specifica professionalità criminale? Il politico, l'alto dirigente pubblico, l'imprenditore, il finanziere, il faccendiere, esponenti delle istituzioni e, non di rado, il portavoce delle mafie. Ciascuno di questi soggetti è referente di reti di relazioni esterne al network, ma messe a disposizione dello stesso. Il sistema è modulare nel senso che, a seconda della natura degli affari e delle necessità operative, integra nuovi soggetti o ne accantona altri. I diversi tavoli di lavoro pianificano la divisione dei compiti per conseguire il risultato del controllo di settori delle istituzioni, dei centri di spesa, della spartizione delle opere e dei fondi pubblici. A volte i vari sistemi criminali sul territorio diventano intercomunicanti tramite uomini cerniera. Per intenderci, potremmo definire i sistemi criminali come mutanti che nascono dall'evoluzione e dall'ibridazione di precedenti forme criminali, corruzione, piduismo e mafia. Le cronache offrono un vasto campionario della fitta rete di sistemi criminali che dal nord al sud come un esercito di termiti succhiano segretamente la linfa vitale del paese. Il sistema criminale, come sinonimo di consorterie, comitati di affari, cupole, cricche affaristiche, superlogge, cordate di potere, potentati, cambiano le denominazioni, ma non la sostanza e il modus operandi. Nelle regioni meridionali hanno maggiore visibilità solo perché la loro esistenza emerge in occasione delle indagini classiche sulle organizzazioni mafiose operanti sul territorio. Intercetti il mafioso e quello parla con l'imprenditore che a sua volta si rapporta con il politico che mette in campo il finanziere, eccetera. Un filo di Arianna che porta nei labirinti del potere e dei grandi affari. Siamo alla post-mafia. Se prima si utilizzava la categoria giuridica e concettuale del concorso esterno in associazione mafiosa per indicare i colletti bianchi esterni alle organizzazioni mafiose che colludevano in vario modo con le stesse a livello individuale, ora in molti casi sarebbe forse più corretto parlare di concorso esterno delle organizzazioni mafiose negli affari loschi di settori delle classi dirigenti. Talora si ha la sensazione di una strisciante dissoluzione di ampie parti della società in un intreccio di potentati privati di tipo neotribale, enormi clientele facenti capo a vari capitribù militanti in diverse formazioni politiche, neobaronale, baronie nel campo della sanità e dell'università, neocorporativo, aristocrazie del mondo del lavoro e ordini professionali, aziendale, massonico e mafioso. È azzardato affermare che se il quadro è quello che sta descrivendo, ciò comporta il definitivo tramonto del ruolo dello Stato. Se lo Stato nasce dal superamento dei poteri e degli ordinamenti privati mediante la costituzione di un ente superiore che media tra i poteri privati nell'interesse generale, lo Stato muore o inizia a morire quando questi poteri privati se ne appropriano e lo piegano alle proprie logiche. Allora l'unico principio regolatore dei rapporti sociali diviene la forza. Allora su coloro che non fanno parte di alcuna tribù sociale forte, come oggi avviene per i giovani precari, per i disoccupati, per gli anziani poveri, per gli emarginati, per milioni di cittadini, si scarica tutto il costo sociale delle transazioni concluse dalle varie tribù nell'esclusivo interesse dei propri membri. La banalità del male italiano. Mi pare che ci avviciniamo a quell'operazione di riverginamento culturale della quale si parlava all'inizio. È lì che dobbiamo tornare per rispondere alla domanda sul perché dell'insuperabilità della corruzione e della mafia in Italia. E non solo a questa. Il disvelamento dell'oscenità e dei misfatti del potere determinatosi a seguito della celebrazione dei processi di questi ultimi anni ha infatti messo in luce un'altra realtà scabrosa, cioè che il male non lo si può esorcizzare proiettandolo catarticamente solo su alcuni personaggi che il sistema di sapere ufficiale ha fatto assurgere nell'immaginario collettivo a icone totalizzanti del male, come i Riina e i Provenzano per la mafia, i vari Chiesa, Poggiolini per la corruzione, o Concutelli e Fioravanti per lo stragismo e la strategia della tensione degli anni 70. Siamo come dentro un gioco di specchi nel quale non si va da nessuna parte, non si trova l'uscita dal labirinto. È così. siamo più vicini a un gioco di specchi per allodole. Nel 1963 Hannah Arendt, dopo aver assistito a Gerusalemme al processo contro il nazista Adolf Eichmann, una delle pedine più solerti ed efficienti della soluzione finale, responsabile dello sterminio di migliaia di ebrei, pubblicò un libro scomodo, La banalità del male. Analizzando la personalità di Eichmann, Arendt si era resa conto che questi non era un uomo affetto da aberrazioni patologiche da mettere in mostra dinanzi alla folla dei normali, che potevano così deresponsabilizzarsi proiettando all'esterno sul monstrum colui che viene messo in mostra, la causa e la responsabilità del male del nazismo. Eichmann e altri macellai del secolo erano normali, il che era ancora più inquietante perché portava a interrogarsi sulle responsabilità collettive che avevano dato vita a tale mostruosa normalità consentendo al nazismo di divenire fenomeno di massa. Allo stesso modo potrebbe dirsi che i Rina, i Provenzano, i Concutelli, i Fioravanti, i Chiesa, i Poggiolini non sono, come si vorrebbe far credere, dei mostri, ma sono espressione di una mostruosa normalità italiana che chiama in causa l'identità culturale del principe, cioè di quella componente della classe dirigente italiana che da sempre ha costruito il proprio potere sul sistema della corruzione, su quello mafioso, e che ha protetto nel tempo i vari specialisti della violenza utilizzandoli per gli omicidi di mafia e per la strategia della tensione realizzata mediante stragi di innocenti. Un'identità che, come intuirono Ennio Flaiano e Leonardo Sciascia, alimenta l'eterno fascismo degli italiani, inteso come uno dei connotati del genoma culturale nazionale, come una dimensione culturale prepolitica che nel tempo si cala in forme politiche più o meno palesi, più o meno pure e compromissorie. La banalità del male, la banalità del fascismo, la banalità della mafia, la banalità dello stragismo. In tante vicende processuali è venuta fuori la banalità di questi mali in quanto espressione fisiologica ed endemica della struttura dei poteri reali in Italia, la quale mantiene una sua sostanziale continuità dietro il volto cangiante delle varie sovrastrutture istituzionali che si susseguono nel tempo. È una realtà scomoda con la quale dovremmo tuttavia imparare a misurarci. La psicoanalisi ci ha insegnato che il paziente nevrotico, non avendo la forza di confrontarsi con le parti segrete e rimosse della propria personalità, nega la loro esistenza o attribuisce paranoicamente a terzi la causa del male che lo attanaglia. In questi casi si suol dire che il paziente è agito dall'esperienza nevrotica, in quanto non è in grado di comprenderla e governarla. Il risultato è che la violenza, rimossa o proiettata all'esterno, si cronicizza ed è destinata a riesplodere ciclicamente, travolgendo lo stesso nevrotico e le vite degli altri. E trasponendo questa dinamica dal piano individuale a quello psicosociale che succede, si potrebbe dire che la cultura democratica di questo paese non è ancora abbastanza sviluppata per prendere coscienza e misurarsi con la parte oscura della propria storia. Dunque è costretta a ristagnare uno, nel negazionismo, le tangenti servivano solo a finanziare i costi della politica, la mafia è solo una storia di bassa macelleria criminale, lo stragismo della destra eversiva è stato opera di alcuni isolati fuori di testa, 2, nella rimozione, i vari armadi della vergogna, che costellano la storia nazionale, da quello delle stragi nazifasciste del dopoguerra a quello delle stragi neofasciste degli anni 70, 3. Nella proiezione paranoica, Tangentopoli è una invenzione dei giudici di sinistra, i processi di mafiopoli ai potenti sono frutto di complotti, eccetera. Il risultato è la cronicizzazione della violenza politica, della corruzione, della mafia. Viviamo come all'interno di una tragedia inceppata, di una storia circolare destinata a ripetersi nelle sue segrete dinamiche, pur nel mutare delle maschere e dei tempi. Dal nazismo i tedeschi alla fine sono usciti, gli italiani invece da un certo modo fascista di ragionare ancora no. Perché? Forse perché, mentre il popolo tedesco ha continuato a interrogarsi ininterrottamente e criticamente sul nazismo fino a uscirne, i ceti dirigenti italiani, responsabili della politica culturale e quindi della costruzione del sapere sociale e delle credenze collettive, hanno rimosso gli scheletri della violenza del fascismo, che nel Novecento ha replicato a livello di massa e alla luce del sole quella stessa violenza che da sempre ha percorso come un fiume carsico sotterraneo tutta la storia nazionale. Non so adesso, ma sino alla mia generazione l'insegnamento della storia nelle scuole si fermava generalmente alla Prima Guerra Mondiale. Appariva sconveniente addentrarsi in quel che era avvenuto dopo, che quindi restava per i più una vicenda nebulosa, espressione di un passato che in realtà non è mai passato e che continua ad attraversare il presente. Classi dirigenti e criminalità, l'anomalia italiana. Qualcuno a questo punto potrebbe chiedersi, non si corre il rischio di una lettura forzata della società italiana coniugando politica, economia e criminalità come fossero un unicum inscindibile? Capisco l'obiezione. Questo è un punto cruciale. Come cercherò di spiegare, prima in generale in questa parte e poi con esemplificazioni concrete nelle parti dedicate ai temi specifici della corruzione, delle stragi e della mafia, la mia ipotesi è che la criminalità del potere in Italia non sia la mera sommatoria aritmetica di migliaia di condotte criminali di singoli potenti, un archivio di cadute individuali. È piuttosto il ritratto di Dorian Gray di una componente significativa della nostra classe dirigente. La cartina di tornasole della sua segreta identità e, quindi, del reale modo di essere della democrazia e dello Stato. Dietro il salotto buono dove vengono messi in bella mostra il decoro e le glorie di famiglia, la casa comune nasconde anche la stanza di barba blu piena di scheletri e imbrattata di sangue. Per questo motivo, come ho già accennato, la storia della mafia, così come quella della corruzione e delle stragi, è una parte della storia del potere reale nel nostro paese. Si può dire che la vera storia della mafia è ancora da scoprire, in parte sì. Mi rendo conto che il lettore medio abituato a credere che la mafia sia una storia di bassa macelleria criminale di cui sono protagonisti ex contadini e vaccari semianalfabeti con la complicità di qualche pecora nera appartenente al mondo dei colletti bianchi resterà un po' spaesato. Anch'io per anni ho subito un senso di grave spaesamento. Cos'è che le faceva perdere l'orientamento? Ho impiegato molto tempo prima che gli occhi della mia mente e del mio cuore si abituassero a distinguere confusamente e poi a vedere la faccia segreta del pianeta mafioso, quella oscurata dalla luce accecante dei fari mediatici, concentrata solo sulla faccia visibile. È superfluo sottolineare che tutto quello che dico non ha alcuna pretesa di oggettività. Dico solo quel che mi è sembrato di capire in lunghi anni di riflessione e di esperienza sul campo. A questo proposito, poc'anzi ha elencato tra i campioni della normalità italiana il principe che ha sempre utilizzato e coperto gli specialisti della violenza nel gioco grande del potere. Può chiarire questo punto? Ho utilizzato l'espressione principe alludendo al titolo del libro di Niccolò Machiavelli, da sempre considerato una sorta di Bibbia dagli uomini di potere italiani, un manuale pratico teorico sulla costruzione del potere. Per il suo libro Machiavelli si ispirò al duca Cesare Borgia, figlio di Rodrigo divenuto Papa Alessandro V e fratello di Lucrezia. I Borgia erano privi di qualsiasi scrupolo e senso morale. Nell'Italia del Cinquecento avevano fatto dell'omicidio, della strage e dell'inganno una pratica di vita per accrescere il proprio potere. Machiavelli, che aveva avuto modo di conoscere Cesare Borgia personalmente, ne aveva narrato e apprezzato le gesta nella descrizione del modo tenuto dal duca Valentino nell'ammazzare Vitellozzo Vitelli, Oliverotto da Fermo, il signor Pagolo e il duca di Gravina Orsini, considerandola impresa rara e mirabile. I Borgia, il cui potere era trasversale a quello temporale e a quello religioso, non costituivano un'eccezione nel panorama della classe dirigente del tempo. Il fatto che Machiavelli apprezzi le gesta di Cesare Borgia e lo assuma a modello di comportamento, sia pure al fine di costruire uno Stato italiano che si emancipi dalle dominazioni straniere, dimostra la normalità della pratica dell'omicidio e dell'astuzia sleale nella lotta politica, in dispregio di ogni regola e criterio di lealtà anche nello scontro militare. Viene da tanto lontano la banalità italiana, la mostruosità di questa normalità italiana, mai colta in Italia, proprio perché normale in un paese che da secoli continua a tributare ammirazione ai furbi e ai violenti, è stata invece percepita in altri paesi di antiche tradizioni democratiche e civili, come per esempio l'Inghilterra, nei quali si ritiene che la contesa politica deve rispettare, pur nello scontro violento e armato, regole di lealtà e di onore. Adam Smith, per esempio, il famoso economista e filosofo scozzese vissuto nel XVIII secolo, rimase agghiacciato dall'ammirazione tributata da Machiavelli a Borgia per il massacro dei suoi rivali a tradimento, e nella teoria dei sentimenti morali così commentò il cinismo del nostro: mostra molto disprezzo per l'ingenuità e la debolezza delle vittime, ma nessuna compassione per la loro triste e prematura morte, nessun genere di indignazione per la crudeltà e la falsità del loro assassinio. In quelle culture, vincere slealmente e contro le regole è considerato oggi, a differenza che in Italia, disonorevole, e quindi meritevole di disprezzo sociale. Anche in quei paesi sono esistiti, ed esistono personaggi come i Borgia. Il punto è che costoro sono stati superati dall'evoluzione storica e civile, sicché oggi non godono di alcun consenso e sono costretti a operare nell'ombra. È dal tardo Cinquecento che l'Italia fatica a entrare nel circolo dell'Europa più civile. Al di là delle apparenze, esiste una straordinaria continuità sottotraccia dell'immaturità democratica di tanta parte del nostro popolo e della sordità delle sue classi dirigenti ai principi più elementari dello Stato moderno. Resta attuale la diagnosi di Vitaliano Brancati: l'Italia non si stanca mai di essere un paese arretrato. Fa qualunque sacrificio, perfino delle rivoluzioni, pur di rimanere vecchio. Il risultato è che oggi in Italia il Parlamento nazionale, i consigli regionali e snodi importanti dell'intero circuito istituzionale sono affollati di pregiudicati, di inquisiti per i più svariati reati e di personaggi talora poco presentabili. In occasione della formazione della Commissione parlamentare antimafia nella legislatura conclusasi nel 2008, venne respinta a larghissima maggioranza la proposta di escludere dalla Commissione soggetti inquisiti per mafia o per reati contro la pubblica amministrazione. Della commissione entrarono così a far parte soggetti condannati per fatti di corruzione con sentenza definitiva. A proposito di culture anglosassoni, vorrei però far notare che negli Stati Uniti esiste una lunga tradizione di violenza politica, sfociata anche nell'assassinio di alcuni presidenti. È vero. Tuttavia, gli Stati Uniti sono nati come nazione solo alla fine del XVIII secolo e nell'arco di appena due secoli un soffio. Se misuriamo il tempo con il parametro della storia dei popoli, sono riusciti in un'impresa straordinaria, quella di passare dal Far West alla moderna democrazia americana, fondendo in un'unica identità nazionale milioni di immigrati di tutto il mondo provenienti dalle più diverse storie e culture, e fornendo loro un comune statuto della cittadinanza. L'omicidio di Robert Kennedy nel 1968 sembra avere chiuso la stagione dei delitti politici, ricomponendo le fratture interne alla classe dirigente americana. Quell'omicidio, seguito a quello di John Kennedy e a quello di Martin Luther King, portò oltre il livello di guardia il tasso di violenza politica in quel paese e segnò una svolta che è utile ricordare. Il presidente degli Stati Uniti Lyndon Johnson si rese conto che ci si trovava dinanzi a un punto di non ritorno e, tra le altre iniziative, istituì un comitato per lo studio e la prevenzione della violenza, per iniziare a riflettere seriamente, fuori dalle obbligate ipocrisie istituzionali, sui rapporti tra la società americana e la violenza politica. A quel comitato venne chiamato a collaborare Nieburg, uno dei massimi teorici dei conflitti sociali del tempo, il quale condensò le sue conclusioni nella monografia L'assassinio politico e il continuum del comportamento politico, proponendo un radicale riorientamento dell'approccio al tema della violenza. In cosa consisteva il modello Nieburg? E perché torna utile al nostro ragionamento? Perché a mio parere offre importanti chiavi di lettura per comprendere, come vedremo in seguito, le motivazioni profonde della continuità nel tempo della violenza politica e della predazione praticate da significativi settori delle classi dirigenti in Italia. Secondo il modello dello studioso statunitense, il motore e la polpa della dinamica sociale è il bargaining, cioè un ininterrotto e universale processo di contrattazione nel quale i gruppi sociali competono per la conquista di risorse, status e influenza. La contrattazione, secondo lo studioso americano, si muove lungo un continuum i cui poli sono la violenza e la non violenza. La violenza, e questo mi sembra un punto fondamentale sul quale fermarsi a riflettere, non è una interruzione o un'aberrazione disfunzionale della vita politica, ma piuttosto un suo continuum, una prosecuzione della contrattazione con tattiche che comportano un'elevazione dei rischi e dei costi, quando le altre forme di contrattazione sono precluse o inefficaci. Infatti si suol dire che la guerra è la prosecuzione della politica con altri mezzi e che, viceversa, la politica è una nobile arte che serve a evitare di scannarsi a vicenda. La politica come arte del compromesso? Esatto. L'agire sociale solo apparentemente è mosso e motivato da valori. In realtà, secondo Nieburg, esso funziona indipendentemente da essi reagendo di continuo all'esperienza, laddove i valori non sono che razionalizzazioni ex post dell'equilibrio raggiunto in un determinato momento storico tra le forze in campo che stabilizzano e strutturano l'esito di quella contrattazione sociale. Appena il rapporto tra le forze in campo muta, inizia un nuovo processo di contrattazione che porta a una diversa tavola dei valori, specchio dei nuovi rapporti di forza. Nell'America visceralmente anticomunista e appena uscita dal maccartismo, Nieburg, consulente del governo, perviene a conclusioni quasi blasfeme, tanto sembrano riecheggiare Karl Marx. La definizione di ordine riferita a ogni relazione tra i gruppi sociali tende a riflettere i valori, gli interessi e il comportamento di coloro che dominano la struttura gerarchica dei rapporti di contrattazione. La storia dei reati riflette la storia delle leggi, le quali a loro volta rispecchiano i sistemi normativi dei gruppi di potere dominanti, ossia le condizioni sociali ed economiche che ne hanno accompagnato la nascita, grazie alle quali esse si perpetuano. I valori dei gruppi dominanti vengono modificati dagli spostamenti del locus del potere provocati dall'emergere di nuovi gruppi. La storia dimostra che non è infrequente il caso di gruppi criminali che finiscono poi col diventare essi stessi i quadri di un nuovo ordinamento giuridico legale e di una nuova organizzazione statuale. Si dà il caso di malviventi americani che si organizzarono in bande, violentarono, rubarono, razziarono cavalli e bestiame, bruciarono villaggi messicani e diventarono poi la classe dirigente della nuova Repubblica del Texas, generali, governanti, banchieri e grandi proprietari terrieri. Ciò posto, la differenza dell'Italia rispetto agli Stati Uniti e altri paesi europei, quali l'Inghilterra, la Francia, la Germania, sembra essere l'irredimibilità di significative componenti delle sue classi dirigenti, incapaci, a differenza delle classi dirigenti di quei paesi, di transitare da una fase di accumulazione violenta e predatoria a una fase nella quale il potere sociale ed economico acquisito in passato si stabilizza e si legalizza, dando vita a un ordine che rispecchia valori sociali consolidati. È mia opinione che in Italia persista una rimozione culturale su un tema centrale e strategico che da sempre investe, proiettandosi sul futuro, la questione democratica e la questione Stato, il rapporto irrisolto tra classi dirigenti e violenza.